Cosa Nostra sta sgretolandosi. Magari dallo sgretolamento può capitare che nascano opportunità nuove. Talora l'araba fenice, un animale leggendario, dall'incenerirsi poi risorgeva più forte e più bella di prima. Ma certe volte dallo sgretolamento si ha lo sgretolamento. Sì, poi ci possono essere delle novità, ci possono essere delle altre, delle neoformazioni, però saranno a quel punto, potrebbero essere qualcosa di completamente diverso, pure pericoloso, ma che potrebbe essere trattato diversamente. E secondo me questo è quello che sta succedendo. Si sta avendo uno sgretolamento che non vuol dire che Cosa Nostra è finita. Abbiamo sentito dire anche nel filmato quella famosissima e importantissima frase di Falcone, che non era un ottimista come carattere, come sua natura, eppure l'ha detta. Come tutte le cose umane, le mafie prima o poi finiranno. Quindi io credo personalmente che Cosa Nostra prima o poi finirà, e neanche fra tantissimo tempo. Ma al momento non è finita, assolutamente. C'è. Però è importante renderci conto quali sono i punti di trasformazione, quali sono anche i punti deboli che sta manifestando. E a questo punto che cosa c'è da fare in più rispetto a quello che già è tantissimo che si è fatto e si fa facendo per incidere in modo definitivo sulla distruzione di questa peste, di questo cancro che infesta la nostra società. Su questo farò soltanto qualche accenno, ma magari ne parleremo più nel dibattito. Allora, com'era Cosa Nostra? Non parlerò della Cosa Nostra delle origini, alla quale è stato fatto pure qualche riferimento, parlerò della Cosa Nostra ai suoi tempi d'oro, cioè nel momento di massima fioritura, di massima espansione, di massima ricchezza e di massimo potere, che è grosso modo il secondo dopoguerra, perché in realtà Cosa Nostra esiste da tanto tempo prima, le prime tracce le abbiamo agli inizi dell'Ottocento, quindi anche ben prima dell'unificazione d'Italia, ma di questo periodo, per esigenze di brevità, non ne parlo. Se invece parliamo della Cosa Nostra del secondo dopoguerra, è una Cosa Nostra che già si è fortemente urbanizzata, quindi esiste e continuava ad esistere la Cosa Nostra rurale, esistevano dei campi mafia importanti in piccoli centri, che so, Don Calò Vizzini, Genco Russo, questi non erano a Palermo, esistevano i Corleonesi anche, però diciamo la Cosa Nostra più potente era a Palermo e aveva cominciato a rendersi conto di alcune opportunità di affari importanti che erano prima diciamo, l'intervento all'interno dell'espansione edilizia, da cui la strage di Via Lazio e così via, e anche poi il traffico degli stupefacenti. La cugina americana di Cosa Nostra, cioè con la Cosa Nostra statunitense, era nata successivamente, era una mafia d'esportazione. Però negli Stati Uniti si era radicata e aveva avuto una grandissima opportunità, il proibizionismo degli alcolici. Purtroppo, anche se le intenzioni sicuramente di chi portò avanti quella politica erano anzi intenzioni moralizzatrici della società, però il proibizionismo degli alcolici consentì alle varie mafie, e in particolare a Cosa Nostra, di diventare una vera e propria industria della produzione di alcolici che a quei tempi erano appunto vietati. E infatti cosa fecero gli statunitensi, i mafiosi statunitensi? Quando cominciarono a produrre in modo industriale gli alcolici, oltre a una serie di altre attività, il gioco d'azzardo, c'erano tutta una serie di altri filoni di attività, la protezione, l'estorsione, il racket, tutte queste cose chiaramente c'erano pure, a un certo punto cominciarono a guardare con interesse alle società per azioni, le corporations. E infatti dissero, ma quelli hanno il consiglio d'amministrazione, hanno una struttura verticale, hanno una struttura razionale, perché non ce la facciamo pure noi? E infatti si fecero la commissione. E la commissione quindi nasce negli Stati Uniti e poi viene copiata, per così dire, esportata, mentre la mafia statunitense era stata d'esportazione, a proposito delle mafie che si spostano, ma poi è stata importata la soluzione della commissione. Cosa Nostra non ha sempre avuto la commissione, l'ha avuta dagli anni 50 in poi. Ci fu una famosa riunione all'Hotel delle Palme che tuttora si ricorda e così via. Quindi a un certo punto Cosa Nostra si dà anche una struttura non monolitica, secondo me, come alcuni dicono, invece una struttura federativa, però una struttura unitaria, con delle articolazioni locali, le famiglie, i mandamenti, che sono rimasti sostanzialmente gli stessi dall'Ottocento, per esempio nella città di Palermo, con una differenza, le commissioni provinciali, la commissione regionale, e quindi un'articolazione razionale che quando funziona, ha degli enormi vantaggi perché si possono distribuire le competenze, distribuire i territori, dirimere i conflitti, elaborare delle strategie organizzative di medio-lungo periodo, appunto come fanno le grandi aziende. Avere una strategia significa potere, se c'è uno poi riesce a realizzarla, potere fare anche tanti tanti profitti in più rispetto alla piccola azienda artigianale a conduzione, insomma, di piccole dimensioni e così. Quindi questo è pure un altro elemento importante della Cosa Nostra dei tempi d'oro, perché diventa una potenza non solo per i suoi rapporti internazionali, ma proprio per la sua strutturazione che imitò dai cugini, chiamiamoli così, statunitensi. Poi Cosa Nostra, chiaramente, ma questo nasceva anche prima, perché lo troviamo anche nell'Ottocento, anche nel Novecento, era in grado di nutrire, di alimentare dei rapporti privilegiati con la politica, ma non soltanto locale, anche la politica nazionale, era in grado e disponeva, e tuttora dispone sicuramente, seppur in modo molto diverso e più rischioso, di importanti consensi da veicolare verso i candidati, consensi elettorali, i candidati che portava, cioè nel senso di appoggiava, ed aveva al proprio interno dei professionisti della criminalità molto 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 bravi. In una certa, in certi lavori che ho scritto, che diciamo, cito soltanto di passaggio, ho cercato di argomentare come Cosa Nostra, più delle altre mafie, era una organizzazione professionale, perché dotata di professionisti molto capaci, i mafiosi stessi, gli uomini d'onore. Quindi una qualità, per così dire, criminale, che infatti le altre mafie le invidiavano. E una reputazione, un prestigio, una autorevolezza all'interno delle mafie che la facevano appunto un modello da imitare, e infatti fu imitata. L'Andrangheta, abbiamo scoperto più di recente, l'ha imitata, perché l'Andrangheta si è dato una struttura analoga alla cosiddetta cupola, che viene detta crimine, è stata scoperta da qualche anno. La Camorra ha tentato di imitarla, i Casalesi per esempio si sono dati una struttura un po' simile a Cosa Nostra, e alcuni Casaletti si sono affiliati a Cosa Nostra, così come anche altri non Casalesi, camorristi, Nuvoletti, hanno cercato, quando volevano ottenere un maggiore riconoscimento dai loro compari, diciamo dai loro competitors, perché la Camorra in realtà è una struttura non unitaria come invece Cosa Nostra, hanno cercato di affiliarsi a Cosa Nostra. Cutolo, quando tentò di rifondare la Camorra senza riuscirsi, aveva in mente pure Cosa Nostra. Quindi Cosa Nostra era il modello, l'ideal tipo anche per le altre mafie, e infatti tuttora continuiamo a pensare a Cosa Nostra, conservando questa sua antica capacità, questa sua antica strutturazione, questo suo potere enorme, è più forte dello Stato. E ogni tanto lo leggo, e lo leggo anche, viene fuori, come sapete, anche dai questionari a cui sicuramente voi avete parlato e avete partecipato, e hanno partecipato sicuramente tanti altri ragazzi che adesso ci seguono anche via internet. No, anzi, una sorta di antistato. Un grandissimo giurista e pensatore siciliano, Santi Romano, ha teorizzato tanti anni fa, proprio ricorre quest'anno il centenario dell'uscita di questo suo fondamentale volume che si chiama L'ordinamento giuridico, che la mafia, e quindi lui ovviamente pensava a Cosa Nostra, essendo lui stesso siciliano, è anch'essa una sorta di ordinamento giuridico, perché ha le sue regole, ha le sue istituzioni, ha i suoi tribunali, per così dire, ha i suoi modi di applicare e dirimere le controversie, di punire chi sgarra e così via. Quindi questa Cosa Nostra potentissima, questo in un certo senso antistato, perché è un ordinamento giuridico ovviamente che si contrappone allo Stato, però in un altro senso anche che in certi casi, in molti, molti modi, ha dialogato con alcune parti quantomeno dello Stato, ha cercato di subentrare, di infiltrarsi nello Stato, e si è posta, questa è la cosa fondamentale secondo me, si è posta, e quindi gli appartenenti a Cosa Nostra si sono posti, hanno cercato di presentarsi all'esterno, cioè alle comunità locali, ma anche molto al di là, alla fine come garanti dell'ordine sociale, cioè il contrario esatto di quello che normalmente è un criminale. Un criminale è una minaccia per l'ordine sociale, e i criminali, le organizzazioni criminali sono viste come minacciose. Se invece il mafioso, uomo d'onore, d'onore, che oggi per noi il termine uomo d'onore è qualcosa che ci fa schifo, però è chiaro che ha una connotazione positiva, vuole avere una connotazione positiva. I beati Paoli, cui si riallacciavano, volevano riallacciarsi, i mafiosi erano difensori dei deboli, degli oppressi, erano persone che, diciamo, sì, non si facevano saltare la mosca al naso, però erano alla fine difensori di una certa concezione, secondo loro ovviamente, è chiaro che è una ideologia che poi non è vera, però era il modo in cui si presentavano. Gli uomini d'onore si presentavano anche come bravi padri di famiglia, come ottimi cristiani, con ottime e positive relazioni con la chiesa locale, non soltanto, e come capaci di tenere le cose a posto. E in effetti i livelli di criminalità comune, per esempio, in molte parti dove c'era questo controllo del territorio da parte della mafia, erano inferiori. E i criminali comuni che sgarravano ogni tanto, talora se ne trovava qualcuno incaprettato all'interno del portabagaglio di un'automobile. E quindi i segnali che la mafia era capace di dare a chi sgarrava erano talmente persuasivi che appunto non si sgarrava. Infatti ancora c'è qualcuno che non si dice ufficialmente, ma certe volte nelle pieghe di qualche discorso sente qualche c'è, però quelli alla fine mantenevano il controllo quasi quasi con un pizzico di nostalgia in un certo senso, e non soltanto in certe subculture popolari, anche in subculture o in culture di livello più alto locato. Quindi era in realtà un ingranaggio dell'ordine sociale, di un certo ordine sociale, in cui questi mafiosi, paradossalmente, pur essendo dei criminali e pur sapendo di esserlo, anzi teorizzando di esserlo, avevano un loro ethos, avevano anche una loro funzione, ovviamente aberrante. È chiaro che non sto descrivendo come quello che penso io, che io approvo, anzi è una cosa aberrante, però era un elemento, un ingranaggio importantissimo all'interno di un certo tipo di ordine sociale. Ma come vedete ho sempre usato il passato, era, fu, magari dovremmo dirlo, visto che noi siciliani non usiamo solo l'imperfetto, usiamo il passato remoto, che io insegno a Roma, ma si capisce dall'accento che sono svedese, no? E quindi poi ho anche insegnato tanti anni a Palermo. No, e quindi tutti questi, li ho detti quasi tutti, insomma ora li riprenderò, sono quelle, tutta una serie di caratteristiche che erano di Cosa Nostra. Cosa Nostra oggi invece che caratteristiche ha? Tutte, praticamente tutte le caratteristiche che ho detto sono in larga misura crollate. E parlo specificamente di Cosa Nostra. È vero che ci sono anche altre mafie molto potenti, però come ho detto alcune altre mafie alcune caratteristiche non le hanno mai avute. Per esempio la camorra, sì, la camorra dell'Ottocento, la camorra dei guappi, si presentava come garante dell'ordine sociale, ma in realtà in particolare nel napoletano, cioè nella città di Napoli, anzi per essere ancora più precisi, è stata sempre una criminalità molto maggiore, molto più omicidi, un allarme sociale maggiore, quindi è molto più difficile è stato per la camorra presentarsi come garante dell'ordine sociale, anzi è chiaramente una minaccia per l'ordine sociale, è percepita anche come tale. Quindi ecco perché batto molto su Cosa Nostra, perché Cosa Nostra tutte queste caratteristiche le ha avute, o meglio ha cercato di presentarsi come se le avesse, ed è stata percepita da tanti come se veramente le avesse, no? Allora, prendiamole una per una. L'atteggiamento per esempio di Cosa Nostra e quindi di Cosa Nostra, che è un'organizzazione, poi è fatta dai singoli affiliati, ovviamente. Il rituale di affiliazione, tra l'altro, è un rituale molto importante in tutte le organizzazioni, in particolare lo è in un'organizzazione segreta, come ufficialmente sarebbe Cosa Nostra, e lo è ancora di più in un'organizzazione criminale in cui poi ovviamente vige la regola dell'omertà. Quindi da un lato l'affiliazione ci deve essere, deve seguire certi canoni, certe regole, si devono pronunciare certe parole, dall'altro lato deve restare segretissima. Soprattutto poi quando è stato introdotto l'articolo 416 bis, come sapete, che quest'anno ricorrono i 35 anni, la semplice adesione all'organizzazione è già di per sé stessa reato, senza commettere estorsioni, omicidi e così via. No. Recentemente abbiamo letto, ma non è soltanto una cosa di quest'anno, è una cosa già da svariati anni, che si sta evitando di compiere affiliazioni secondo l'antico rituale. Un rituale, tra l'altro, che come sapete parlo a dei siciliani la gran parte, ma parlo anche a quelli che ci seguono dall'esterno, ma è noto, si chiama punciuta, perché si punge il dito con un ago per fare sgorgare del sangue, c'è una santina, cioè l'immagine di un santo, quindi c'è questa evocazione della dimensione religiosa, e questa viene bruciata, cioè tu possa bruciare se tradirai Cosa Nostra, cioè c'è tutta una terminologia, insomma sono cose note che non, sui quali... Ecco, ultimamente, da svariati anni, questi rituali vengono evitati. O vengono evitati intanto perché c'è il tema che laddove... testimoni di questo rituale, uno dei testimoni si pentisse, consumerebbe, come si dice in gergo, tutti gli altri che hanno partecipato, non solo quello che si è affiliato, ma tutti quelli che hanno partecipato al rituale di affiliazione. Quindi meno rituali si fanno, meno riunioni si fanno, questo già rimonta alla filosofia di Bernardo Provenzano, che in realtà tecnicamente non subentrò mai a Riina, a quanto parrebbe, no? Ma in realtà, recentemente abbiamo letto, dice uno, un mafioso intercettato, dice ma qual è punciuta? C'è stato un brindisi in una pizzeria, quindi evidentemente c'è questo sforzo di evitare, di difendersi dall'azione di contrasto, però è chiaro che fa una differenza, cioè la fortissima, profondissima valenza simbolica di un rituale che ti cambia la vita, e te la cambia in modo tale per cui se tu poi vuoi uscire da Cosa Nostra devi bruciare come quella santina, quindi non te lo puoi permettere più di uscire, sostituito da un brindisi in pizzeria, simbolicamente certo è tutta un'altra cosa. Quindi i mafiosi di oggi hanno questo investimento, modificazione sostanzialmente esistenziale della loro vita dal momento in cui entrano nell'organizzazione fino a quando muoiono, perché o si pentono, e infatti il problema del pentimento è proprio quello, da un lato viene visto come una apostasia dai mafiosi, dall'altro lato viene visto come una conversione da coloro i quali invece i mafiosi li combattono, quindi abbiamo a che fare proprio con la modo in cui le persone vedono se stessi, la propria identità, la propria vita. I mafiosi di oggi sono così, sempre di meno, quasi non possiamo dire quasi mai, ma certamente le nuove leve sono enormemente meno identificate con l'organizzazione di quanto non fossero i loro, chiamiamoli genitori o nonni. No. E perché questo succede? In parte succede perché è difficile trovare sul mercato persone di qualità criminale elevata. Non è che le mafie di oggi non ne trovino persone, ma trovano persone molto poco adeguate. Si direbbe scassapagliari, per esempio, anche se è un termine tecnico, se volete. Quindi è chiaro che i clan, le famiglie, continuano ad avere degli affiliati, ma è sempre più difficile trovare quegli affiliati di qualità criminale elevata che si avevano negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70, e che ora sono la gran parte dei quali sono in galera. Quindi è vero che le mafie vengono, e quindi gli affiliati alle mafie vengono costantemente rimpiazzati, ma non è vero che vengono rimpiazzati da soggetti che hanno le stesse capacità, lo stesso prestigio, la stessa nomea anche all'interno dell'organizzazione, oltre che nella comunità locale. Infatti se voi leggete i giornali vedrete che appena viene scarcerato qualcuno, anche gente di 80 anni magari, immediatamente gli si forma intorno un'aspettativa, perché sono persone che uscendo da galera in passato hanno avuto un prestigio, hanno avuto un riconoscimento, e quindi ci si fa un po' riferimento a questi per dire almeno dici tu quello che dobbiamo fare, perché evidentemente c'è uno smarrimento all'interno dell'organizzazione così come adesso, perché i nuovi o i relativamente nuovi non hanno le stesse capacità dei loro predecessori. Ma del resto è anche evidente che se prendiamo un ottantenne che è stato 35 anni in galera e lo mettiamo più o meno alla guida di una cosca di oggi, anche lui farà un sacco di errori. Difficilmente sarà capace di fronteggiare la situazione attuale. No. Quindi c'è questa grave crisi, come viene detta un po' giornalisticamente, ma ha in realtà un senso anche specifico, crisi delle vocazioni. Vocazione è chiaro che è un termine molto bello sotto altri profili, e qua è chiaro viene usato in modo forzato, quindi la vocazione non è tanto il fatto che non si trovino nuovi affiliati, ma non si trovino affiliati con le caratteristiche adatte. Quindi Cosa Nostra, che aveva queste capacità enormi, questo prestigio enorme come ve l'ho raffigurato velocemente prima, era un prestigio fatto di uomini d'onore rispettati. Oggi, gli uomini di donne di oggi spesso sono persone che non sono rispettate addirittura all'interno della loro stessa, delle loro stesse articolazioni territoriali e addirittura anche delle loro famiglie. Per esempio, un'altra cosa che era una classica, sempre per restare su questo, poi passo a degli altri aspetti, un classico elemento dell'uomo d'onore era il fatto che si presentava, e ci teneva moltissimo a presentarsi all'esterno, come persona rispettabile, degna di rispetto, uomo di rispetto, infatti si diceva. E quindi significava che c'era un divieto delle relazioni extraconiugali, significava che c'era anche uno stile di vita non particolarmente opulento, magari i soldi si avevano, ma non c'era l'idea che si dovessero sbattere in faccia, come invece avveniva in altre organizzazioni criminali. C'era, diciamo, la famosa teoria del comandare che è meglio di tante altre cose, e quindi anche in fondo, anche non soltanto di quella parte che è detta in quel proverbio, ma anche dello stesso denaro, in un certo senso, anche se chiaramente c'è una bramosia di denaro. Quello che veramente interessava e quello di cui era capace Cosa Nostra era la gestione del potere, un potere criminale, un potere politico e anche un enorme potere economico. Perché la Cosa Nostra dei tempi d'oro era capace di condizionare, di controllare anche le attività economiche ufficialmente legali, cosa che infatti tenta di andare a fare Cosa Nostra e le altre mafie altrove, perché più trova gente che è disponibile anche a contrattare, a collaborare, o comunque trova gente che ha paura, allora ecco che questo lo tenta di farlo, e tuttora non è che non lo faccia più, non sto dicendo che non lo faccia più, sto dicendo che prima però lo faceva al massimo livello. Invece i mafiosi di oggi che cosa sono? Sono mafiosi, per esempio, che hanno mentre il Totò Riina, scusate, è ancora di più Provenzano, quando finalmente fu arrestato, si trovò la Bibbia di Provenzano, che peraltro era anche piena di una serie di riferimenti cifrati, quindi possibilmente anche una serie di frasi venivano usate ai fini della comunicazione, i pizzini, eccetera, eccetera. Ma chiaramente Provenzano aveva uno stile di vita molto spartano, diciamo così, per usare un eufemismo. Anzi, spartano è dire poco. Un uomo potentissimo che viveva in quel modo, perché evidentemente gli interessava il comando, e questo è chiaro che gli interessava. Ma non gli interessava tanto l'opulenza, e invece mafiosi di generazioni più recenti, e questo discorso vale molto di più per la Camorra e anche per l'Andrangheta oggi, perché sull'Andrangheta di certe generazioni il discorso è simile, ma per gli andranghetisti giovani in realtà vale il discorso che adesso farò. Troviamo persone intanto di età abbastanza fresca e persone che per esempio sono virgolette secolarizzate, per esempio Messina Denaro, che secondo alcuni sarebbe il successore, ma in realtà tecnicamente non è il successore, è una persona pia, devota, ovviamente come lo sono i mafiosi, che sono dei delinquenti, però fanno la parte delle persone pie. No, e altri boss più recenti hanno questo, diciamo, attenzione a manifestarsi, a atteggiarsi come buoni cattolici? No. Molti, non dico tutti, molti sì. Questa attenzione agli aspetti della moralità, anche familiare, sessuale, oggi è forte come prima? No, anzi abbiamo letto recentemente che mentre prima si faceva la parte e si chiudeva un occhio, due occhi di fronte a certe relazioni, e comunque alcuni soggetti che erano considerati femminari non potevano assurgere ai ranghi più elevati dell'organizzazione, perché questo veniva considerato un rischio, potevano parlare con le persone sbagliate, parlare troppo, eccetera. E così come il mafioso, diciamo, dei tempi classici non poteva neppure andare in osteria, perché in osteria, se un ubriaco gli avesse rivolto un insulto, quello era costretto ad ammazzarlo, e quindi non ci andava. Quindi uno stile di vita morigeratissimo. I mafiosi di oggi sono così? I mafiosi di oggi, anzi, infatti abbiamo letto per esempio che c'è stata una sorta di autorizzazione informale, è chiaro, non è si mettono le cose per iscritto, in un soggetto il quale, avendo l'amante, insomma, però tutto sommato, insomma, alla fine si è chiuso un occhio, ma non in modo quasi ufficiale, cioè all'interno della cosca, diciamo, competente, questa relazione extraconiugale sostanzialmente è stata tollerata parlandone, non facendo finta di niente. Oh. Ma dice, ma in fondo queste che cosa sono? Bazzecole? No, non sono bazzecole. Non parliamo poi dell'atteggiamento della Chiesa cattolica oggi nei confronti delle mafie, è chiaro. Dice, ma ancora succede che in qualche raro ormai caso si tenta di far fare alla Madonna o alla processione l'inchino davanti, ma succede l'inferno oggi. mentre evidentemente per tantissimi anni o secoli era una cosa pacifica, tranquilla, doverosa. E certo, il funerale in certi casi, ma se voi leggete quello che racconta Sciascia di certi funerali, di certi mafiosi, e quante migliaia o decine di migliaia, l'intero paese c'era, oggi non è così, anzi si discute se farli funerali, a quali condizioni, all'interno di situazioni molto ristrette, col controllo diretto della prefettura e così via. La cosa che va sottolineata è recentissima, per esempio, che anche si parla della sottrazione dei figli ai mafiosi, perché indegni di educarli, o dell'impedimento ai mafiosi di operare come padrini, quindi è anche ironico il fatto che sì, magari continuerebbero a essere i padrini nel senso dei delinquenti, ma non più i padrini nel senso dei padrini di battesimo, perché chiaramente sono indegni di essere padrini, a meno che non ufficialmente non prendano le distanze e cose, anche come vedete ci sono pure delle prese di posizione da questo punto di vista. Quindi la Chiesa sempre di più, e non è una cosa di oggi, ma certamente ora sempre di più, ha preso delle posizioni radicalmente contrarie alla mafia, che del resto ovviamente è la negazione del messaggio cristiano, soltanto che prima loro hanno molto giocato su questa ambiguità, e tuttora certe volte continuano a giocarci. Ora direte, ma in fondo questi sono aspetti culturali, sono aspetti religiosi, sono aspetti tutto sommato meno importanti. No, non sono così poco importanti, sono aspetti di vita quotidiana, di vita familiare, no, perché la ossatura della cosa nostra com'era, il prestigio della cosa nostra com'era, derivava dal fatto che gli uomini d'onore si presentavano come uomini d'onore e erano credibili come uomini d'onore, ovviamente l'onore dei delinquenti, ma erano credibili perché la loro vita era tutta imperniata su questo. Oggi non hanno più, la gran parte delle volte non hanno questa credibilità, e peraltro la loro qualità criminale, quindi anche quelli più bravi, vi ho citato Messina Denaro, quelli più riconosciuti, potremmo citare il giovane Lo Piccolo per esempio, mentre l'anziano Lo Piccolo portava in tasca il decalogo, come sapete, e di un certo macellaio si disse ma quella era una persona immorale, quindi fra le due generazioni c'era una forte differenza, ma uno che il decalogo se lo porta sempre in tasca vuol dire che non l'ha interiorizzato, che chi veramente l'ha interiorizzato non ha bisogno di ricordarselo. Quindi è chiaro che tutti questi sono segnali di crisi molto profonda di un'antropologia del criminale e anche di coloro che li circondano. Altra cosa, effettivamente in passato i livelli di criminalità, veniamo alla criminalità comune, erano più bassi e anche la percezione della sicurezza nelle città dove imperava Cosa Nostra, salvo Napoli, perché Napoli, ve l'ho detto, fa differenza, era più elevata, cioè i cittadini si sentivano più sicuri a Palermo di quanto non si sentissero a Torino. Vero che va visto pure come veniva trattato a seconda degli anni il tema sicurezza dai mass media, anche in relazione alle esigenze elettorali e così via, però effettivamente c'erano meno reati. Oggi a che cosa assistiamo? Oggi, da diversi anni, a un incremento esponenziale di reati comuni. Che cosa vuol dire questo? Che questo controllo sul territorio, questo scambio che Cosa Nostra ha sempre voluto significare fra il pizzo che ti chiedo e la protezione che ti offro, e quindi poi questa protezione ci deve essere, deve funzionare. Io sono il negoziante che pago il pizzo, nessuno mi deve venire a disturbare. Per esempio, non può venire un altro a chiedermi di nuovo il pizzo, dice ma come andò a finire? Ma mettetevi d'accordo fra di voi. Quindi la pretesa estorsiva è tendenzialmente monopolistica. Non è sempre stato così, ma Cosa Nostra ha affermato questi monopoli, e per oggi invece vediamo che invece non è più così. Intanto da un lato in certi casi questi monopoli mancano, per esempio vediamo strutturarsi, avere successo, avere un controllo di mafie etniche a Ballarò. E come Ballarò, il cuore del centro storico, il cuore del cuore del centro storico dovrebbe essere il cuore del cuore, uno dei mandamenti storici all'interno, e invece evidentemente questo controllo. In passato le mafie, anche Cosa Nostra, ma soprattutto la Camorra, hanno dei rapporti con le mafie cosiddette di importazione, ma nel senso del subappalto. Per esempio, siccome la Cosa Nostra non si occupava di prostituzione, allora diceva questo se ne occupano, la tratta degli esseri umani se ne occupano le mafie etniche. Qua invece parrebbe di no, parrebbe invece che ci sia un controllo del territorio, un ritiro da quel territorio, che anche quella ha un'enorme valenza simbolica di Cosa Nostra. Oppure certe volte troviamo che in spedizioni punitive organizzate da cosche locali abbiamo degli immigrati. Dice, ma che c'è di strano? Siamo in una società multietnica. Non è invece è un po' strano, perché un'organizzazione con le caratteristiche di Cosa Nostra, con le modalità di affiliazione di Cosa Nostra, tipicamente si presenta sul territorio come persone che come fatta di persone che hanno una tradizione, che sono riconoscibili, che appartengono non tutti alle stesse famiglie, ma più o meno, e quando si dice ma tu a cui appartieni, quelli dice appartengo a... E l'immigrato c'entra di meno in questo, e quindi se si fa ricorso all'immigrato vuol dire che c'è la crisi delle vocazioni, c'è poco da fare, e magari sarà più bravo dei locali, ma in genere è chiaro che c'è una crisi di vocazione. Ovviamente lo stesso discorso vale per le cosche gestite da donne, magari ci sono donne boss che sono capacissime, ma anche là in genere entrano subentrando a mariti o esponenti del clan in galera, che è molto difficile sostituire, quindi si fa ricorso, ma non è la prima scelta evidentemente. Quindi tutti questi segnali ci dicono che Cosa Nostra è indebolita dall'interno, ma in realtà prima di tutto è indebolita dall'esterno. Cosa Nostra, che prima aveva profitti giganteschi e chiaramente il business più importante era la droga, oggi si vede in difficoltà. Dice, ma adesso Cosa Nostra noi leggiamo, intanto dico un'altra cosa e poi passo un'altra e poi chiudo. Prima cosa ho detto, che è cresciuta la criminalità comune e cresce sempre di più, i reati predatori, scippi, furti, prima non erano tollerati, prima non si poteva permettere uno di fare scippi, o magari si usava a chiedere al mafioso la restituzione dell'arre furtiva, no? Magari ancora succede qualche volta, però sempre di più questo controllo viene a mancare. Che cosa ci rivelano le cronache? Che in casi anche significativi gli stessi mafiosi hanno organizzato loro certe rapine, perché hanno un'esigenza disperata di finanziarsi, perché le loro fonti di finanziamento classiche, l'estorsione continua a esserci, ma non è sufficiente, gli appalti pubblici, i finanziamenti pubblici continuano a esserci, ma è molto più rischioso di prima e c'è molta meno spesa pubblica di prima. La droga è crollata, perché chiaramente è subentrata l'andrangheta già dagli inizi degli anni 90, vero è che adesso si buttano sulla cannabis, ma la cannabis rispetto a quella che era il business della droga, della Cosa Nostra degli anni 80, è meglio di niente dal loro punto di vista, ma è chiaro che è robetta. Vero è che abbiamo letto recentemente, proprio a Palermo, della scoperta di un traffico di cocaina in cui gli spacciatori evidentemente non erano affiliati, ma nel cui background c'è Cosa Nostra. Ma leggiamo anche che a quanto pare i finanziamenti di questo business non sarebbero venuti dagli stessi mafiosi, sarebbero venuti da alcuni finanziatori esterni a Cosa Nostra, famiglie bene, è tutto da approfondire, c'è un'indagine in corso, e quindi una Cosa Nostra potentissima, che normalmente ha una sovrabbondanza di denaro da riciclare, che quindi ovviamente lo ricicla prima di tutto nella cocaina, si fa prestare denaro da altri, accetta che altri la finanzino, evidentemente perché ha la frutta, è chiaro, perché diversamente userebbe i soldi suoi. E abbiamo anche molto spesso delle intercettazioni o degli strumenti che ci rivelano come ci siano mafiosi che hanno gravissime difficoltà economiche, che non arrivano alla fine del mese, che hanno la fissazione, l'ossessione di pagare la mesata alle famiglie dei carcerati. Recentemente un nipote di Provenzano ha rivelato che aveva difficoltà a trovare 500 euro, non l'ha rivelato, l'intercettazione, 500 euro, attenzione, perché non so che debito doveva fronteggiare, e quindi non parliamo del mafioso di bassissimo livello, parliamo insomma di una situazione che sarebbe tra l'altro Corleone, eccetera, eccetera. Ora, tutte queste cose messe insieme che cosa ci dicono? E fermo restando che vi ho citato tutta una serie di casi particolari, però vanno ricostruite una visione complessiva. Ci dicono che Cosa Nostra ha delle gravissime difficoltà. Ce le ha. In parte perché l'azione di contrasto è sempre più incalzante, è chiaro che il fattore fondamentale è questo, gli strumenti dello Stato, quindi lo Stato è più forte di Cosa Nostra, è più forte pure delle altre mafie, e fa sempre di più. Può fare ancora di più? Certo, come no? Poi ovviamente non ne parliamo ora, casomai ne parliamo perché ci sono una serie di cose che si possono integrare, ma già quello che si fa i risultati li sta dando, tant'è che vediamo questo sgretolamento che vi ho citato, che è evidente questo sgretolamento. Quindi da un lato c'è questo, e dall'altro c'è una sorta di erosione interna che fa sì che esiste ancora l'organizzazione, esiste ancora una sorta di scheletro, di fantoccio, ma chi c'è dentro, chi gli dà la testa prima di tutto, il corpo, e gente di qualità molto, ma molto, ma molto più scarsa. C'è gente scarsa che non è capace, il che non vuol dire che non è capace di fare nulla, ma non è capace di quello che facevano e sapevano fare, purtroppo, ai massimi livelli, i loro predecessori. Ora, questo si dice? No. O meglio, lo si dice perché leggendo i giornali lo si capisce, però lo si dice meno di quanto si potrebbe dirlo. Tuttora continua a circolare uno stereotipo rispetto alle varie mafie. Ovviamente c'è l'Andrangheta che è potentissima, pure l'Andrangheta sta pigliando delle bastonate micidiali, però ha la sua capacità di essere internazionale, e poi c'è il rapporto con l'area grigia che è stato giustamente citato, e questo comunque continua a essere anche un punto di forza di Cosa Nostra, che Cosa Nostra comunque il rapporto con l'area grigia ce l'ha, però teme di perderlo. Abbiamo letto recentemente, è tutto ovviamente oggetto di indagini in corso, secondo quello che abbiamo letto sui giornali, l'omicidio Fragalà, fermo restando che è tutto da verificare, vedremo, perché per diversi anni non si erano trovati colpevoli, a che cosa sarebbe legato? A un timore evidentemente di Cosa Nostra di vedere diffondersi all'interno degli assistiti dagli avvocati è un atteggiamento che evidentemente loro non vogliono, e infatti avrebbero portato avanti una rappresaglia che in altri tempi non sarebbe stata concepibile, fermo restando che è tutto da verificare, è tutto da accertare, e le indagini adesso hanno preso questa svolta, vedremo come andrà. Abbiamo però letto tutti sui giornali intercettazioni, situazioni, personaggi, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo ci dice che c'è una crisi profonda, e però questa crisi diventerà ancora più forte, ancora più vasta, se ci crederemo, se ce ne renderemo conto, i primi noi, tutti, io ne sono convinto, ma tutte le persone di buona volontà avranno nella loro testa l'idea che Cosa Nostra è forte, ancora lo è, non è sconfitta perché ancora c'è, non è distrutta, però è molto più debole di prima, è molto meno organizzata di prima, ha gente molto più scadente di prima e si può sconfiggere molto più facilmente di prima.